Siamo dunque al Salmo 32 e ha una distinzione un po' diversa dagli altri. Gli altri abbiamo sempre trovato a chi presiede, Emnazea, e qui invece abbiamo Maschil. E si dice di Davide, che poi sia di Davide certamente no, cioè quasi tutti i salmi c'è scritto di Davide, ma è un modo convenzionale, siccome si dice che Davide cantava, suonava le preghiere, i canti a Dio, allora tutto ciò che riguarda i salmi è finito tutto di Davide, come nella Bibbia, tutto ciò che riguarda la sapienza, tutto di Salomone, tutto ciò che riguarda le leggi, tutto Mosè. Era un modo per dare importanza a certi testi, no? Quando si voleva dire questo testo è importante, bisognava dargli un autore autorevole, e per cui si usavano spesso degli autori, degli pseudoepigrafi, degli autori che non erano loro. Pensate a quanti testi erano stati attribuiti nel Medioevo a Sant'Ambrogio, in realtà non erano suoi. Dopo hanno scoperto, quando l'hanno scoperto, perché la critica letteraria, la critica storica è diventata un po' più precisa, e allora questo l'ha chiamato l'Ambrosiaster, oppure c'è testi che attribuiti a San Tommaso, e poi non era di San Tommaso d'Aquino, e allora il maestro di San Tommaso è stato chiamato, però per dire che si riferivano magari a personalità importanti per dare più peso alle cose scritte o dette. In questo caso ancora, come quasi tutti quelli che abbiamo visto, sì, credo, tutti quelli che abbiamo visto finora, tutti di Davide. E intanto è probabilmente un salmo che deve essere nato nel post-esilio, o comunque è un salmo che va bene per tutti, nel senso che sicuramente nel post-esilio era più facile collocare il senso di questo salmo, e però va bene per ogni situazione della vita. Qui si tratta del dramma del peccato e si situa all'interno della relazione con Dio, e se notate bene vedremo che non è in primo piano, non c'è il fenomeno psicologico del rimorso o della vergogna, ma è la rottura dell'alleanza e quindi la ripresa del dialogo. E quindi si può pensare che è un salmo di un uomo che ha fatto questa esperienza, ma ancora il salmo di Israele, cioè Israele che ha capito: quando io mi sono allontanato dal Signore, ho creduto di farcela da solo, a questo punto sono crollato. Quando invece ho riconosciuto il mio peccato e ho detto: Signore, ho sbagliato, in quel momento tu mi hai restituito l'alleanza che io avevo rotto. Comunque vediamo, dicevo, maschil è un vocabolo tecnico usato probabilmente per indicare che si tratta di un salmo sapienziale, perché maschil vuol dire che istruisce, quindi è un salmo di Davide per istruire. E quindi per istruire su che cosa? Questo termine, tra l'altro, in altri salmi ricorre 13 volte, quindi non tantissimo. Era più facile trovare altre diciture per i salmi, ma questo ricorre: il salmo 42, 44, 45, 52, 55, 74, 78, 88, 89, 142. Quindi 13 volte appare questo stesso termine maschil. Comincia così. Voi trovate in italiano beato l'uomo. Intanto l'uomo non c'è, ci sarà dopo, ma adesso quello che noi traduciamo con beato, a noi viene in mente le beatitudini di Gesù, e qui in realtà di per sé è felicità di un uomo, è ashre, felicità di uno, non di un uomo, felicità di uno a cui è stata tolta la colpa. Notate bene, adesso io sto leggendo dei verbi, notate bene che sono tutti al passivo. Guardate, l'uomo, l'uno a cui è stata tolta la colpa, a cui è stato perdonato il peccato, atah, il peccato si dice in ebraico, atah, E poi di nuovo, felicità dell'uomo a cui Yahweh non imputa l'iniquità, Havon. E vedete, ci sono tre verbi, due sono al passivo, ed è quello che noi chiamiamo spesso il passivum divinum. Vedete che nella lingua ebraica, nella cultura ebraica, non si può nominare il nome di Dio, non nominare il nome di Dio in vano. Allora si domandavano, quando è in vano, quando non è in vano, allora tanto vale non nominarlo più, così siamo a posto. Però bisogna pur trovare un modo per nominarlo, come si fa a parlare di Dio. Il nome di Dio non veniva. Se voi andate a leggere nel salterio ebraico, quello che usano ancora adesso nelle sinagoghe, oppure le famiglie, gli ebrei, non c'è mai la parola Yahweh. O c'è scritto la parola in ebraico, il nome, così dice il nome, oppure loro l'hanno rimesso lì, hanno messo Adonai, che è un modo per evitare il nome di Dio. Adonai vuol dire il Signore. E dunque, allora c'era un altro modo, il modo era quello di usare il passivo. Guardate che Gesù lo usa, no? Non giudicate e... Da chi? Dal vicino di casa? Non sarete giudicati? No, e Dio non vi giudicherà, un modo per evitare il nome di Dio. Non condannate e Dio non vi condannerà, sono modi per evitare il nome di Dio. Sia santificato il tuo nome, vedete con passivo, che come dire Dio, Signore, santifica tu il tuo nome perché noi siamo dei poverini, non ce la faremo mai, fa conoscere la tua bontà e il tuo amore perché noi siamo capaci soltanto di fare danno. Ora qui sono ben due passivi e poi quando finalmente c'è felicità dell'uomo a cui Yahweh non imputa l'iniquità, i tre verbi sono Nasha, Kasha, Kasha e Ashab, togliere, coprire, non imputare. Sono tre verbi fondamentali. Togliere, cioè il peccato viene tolto, il peccato viene coperto, cioè coperto, voi sapete, quando c'era da cancellare brutte tracce sui muri si metteva la calce, quindi coprire, non c'è più. E poi non imputato, cioè il Signore non ti punta il dito contro. Già, pensate già alla parola imputare, c'è già il tempo, c'è già il tema del puntare il dito, di accusare qualcuno. Vorrei far notare che non è proclamata la fortuna, la felicità, la gioia di qualcuno che non ha peccato. Beato te che non hai peccati, no, ma di uno che ha fatto l'esperienza di questi tre verbi: togliere, coprire, non imputare. E potremmo dire che qui siamo già nel possiamo concludere il secondo versetto, e poi dice l'uomo a cui Dio, Yahweh, non imputa l'iniquità e nella cui ruah, spirito che vuol dire la parte vitale che hai dentro, che assomiglia a quella di Dio, no? Dio è ruah, Dio è spirito, e dunque tu porti dentro la traccia di Dio. Quando tu nel tuo profondo, potremmo chiamarlo così, nel tuo profondo non c'è frode, cioè imbroglio. La frode è usare dei mezzi loschi per arrivare a quello che vogliamo noi, no? Allora, beato l'uomo che è integro. Integro vuol dire che quel che dice è, e quel che pensa è, e non è che invece pensa una cosa ne fa un'altra, oppure pensa desidera una cosa e poi la nasconde. E chi è questo? Notate bene, felicità dell'uomo, e uomo non viene chiamato Ish. Voi sapete che nella Bibbia l'uomo è l'Ish in senso generale, e poi anche la donna Ishah, ma qui viene chiamato Adam, quindi Ashrei Adam, quindi felicità dell'uomo, potremmo dire del terroso, vuol dire fragile, di colui che è fragile, fatto di terra, che però non ha inganno. Seconda strofetta, questa è la prima strofa, possiamo intitolarla La gioia del perdono. Poi vediamo i versetti 3 e 7, in cui possiamo vedere la miseria del peccato, ma anche la pace che viene dal riconoscerlo e anche dal perdono. E qui vengono psicologicamente molto interessante, perché quando uno sbaglia, cosa fa? Cerca di nascondere, non ne parla, me lo tengo dentro, no? E allora è come quando tu hai un bubbone e il pus ti suppura dentro. E allora sentite cos'è. Infatti, io ho taciuto e si consunsero le mie ossa, nel mio ruggire il giorno, tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Cioè, quando io non ho avuto il coraggio di tirar fuori, guardate che vuol dire che tu tiri fuori, quando tu riconosci e lo dici, il peso esce. C'è anche tutta la psicologia della confessione, se volete, no? In che cosa consistono le sedute psicanalitiche? Le hanno inventate nel secolo scorso, ma alla fine esistevano già da sempre. Bastava andare a confessarsi. La mia mamma non è mai andata a fare sedute psicanalitiche, andava a confessarsi regolarmente, e lì, nel tirar fuori tutto quello che avevi dentro, nel parlarne, trovavi la pace. Perché? Perché il Signore, laddove tu tiri fuori quello che hai dentro, pian piano ti libera, poi anche gratis, oltretutto. Gli psicologi sono dei benefattori, ma non mi risulta che non chiedono nulla. Un po' come altre professioni che fanno molto bene, ma sono un po' cari, no? Sapete che ai tempi in cui c'era stata la famosa lettera, il famoso anno paolino proclamato da Giovanni, da Benedetto, no, credo Giovanni, ancora Giovanni Paolo II, l'anno paolino. Lui lo sa bene perché organizzava i pellegrinaggi dietro questa cosa qui, e sono andato anch'io a Cipro proprio dietro sulle orme di San Paolo a guidare un gruppo di preti, no? Ecco. E allora si diceva, scherzando, gli studiosi hanno scoperto una lettera mai scoperta prima di San Paolo ai dentisti, una sola parola: carissimi, basta, ecco. E e allora, dicevo, sono delle professioni benefiche e sono quelli che fanno benevolenza a se stessi, comunque. E allora, dicevo, vedete l'esperienza, no? Io tacevo e mi consumavo dentro, le mie ossa vuol dire nel profondo, le ossa sono quelle che sostengono tutto il corpo, quando le ossa si sbriciano tu cadi in terra, c'è più niente, no? Allora, io infatti ho taciuto e si consunsero le mie ossa nel momento in cui tacevo. E nel mio ruggire tutto il giorno, quindi ero arrabbiato, gridavo dentro, mi esprimevo la rabbia, eccetera, eccetera. Poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Cioè, quando io credo di essere bastante a me stesso, c'è la mano di Dio che pesa su di me. È come se il Signore mi volesse mettere nella verità, e quindi mettendomi nella verità mi scuote dentro, no? Pensate cosa succede, non è che Adamo quando ha fatto il male non sente più il peso del male, ma scappa, e quindi è lì che Dio lo raggiunge. Quando Caino uccide il fratello, lo dice, ecco, io adesso mi uccideranno, mi faranno fuori, ormai sono un uomo disperato e per me è finita, e Dio dice no, io metto un segno su di te, guai a chi tocca Caino. Quindi questo Dio che è il Dio degli ultimi, il Dio dei disperati, più sei disperato lui più ti viene incontro. Vorrei farvi presente che questo Salmo, dice Possidio, che è il primo biografo di Sant'Agostino, Sant'Agostino l'aveva fatto mettere in quadro, scrivere scritto in grosso, e l'aveva fatto mettere nella sua camera. Ora pensiamo alle camere dei Romani, non erano le nostre camere da letto con... Allora tu metti il crocifisso sulla testata del letto, no, allora chiamava cubiculum perché c'era in realtà un sollevamento dentro in una specie di nicchia, lì c'era il letto dentro lì, per cui se tu stavi disteso di fronte aveva fatto mettere questo cartello con il Salmo 32, questo beato colui che a cui è tolta la colpa, felicità di... Perché Agostino lo leggeva piangendo, quando si svegliava al mattino riconosceva che proprio per, a causa delle sue colpe, no? Lui chiamava Felix culpa, a causa delle sue colpe era diventato quello che era, cioè il Signore non ha paura del male, lo vince, lo supera, non è uno che dice li voglio tutti puri, ma li voglio tutti trasparenti, sinceri. Se sei anche pieno di peccati, ma sei trasparente, sincero, alla verità ci arriverai. Ricordo sempre un giovane che mi diceva, non so cosa mi sta capitando, non riesco più a peccare come prima. Ecco, vuol dire che c'è qualcosa che si sta svegliando dentro, pian piano c'è qualcosa che ti tira fuori il bisogno di luce, hai bisogno di pulizia, non ce la fai più. Non riesco più ad andare avanti, ad essere così come prima. E allora, vedete, la prima cosa, io quando ho tenuto nascosto tutto, allora ero schiacciato, no? E quindi si alterò il mio vigore negli ardori d'estate. Immaginate l'estate di Israele, soprattutto l'estate magari verso il deserto di Giuda. Allora, in quel momento ti senti sciogliere. Quando uno va a Masada oppure va giù, ti senti proprio sciogliere, vai su a, che so, sulla, sì appunto a Masada oppure giù a, dove sono le, dove c'è il monastero di Qumran, fa un caldo pazzesco, ti senti proprio, e allora la calura che ti distrugge, che ti infiacchisce, allora quando io non ho tenuto nascosto il mio peccato, allora cosa ho fatto? Io mi sono sentito morto, ecco, il mio vigore si alterò come gli ardori d'estate. E poi aggiunge, notate bene la traduzione che io faccio è quella più letterale, non dice ti ho fatto conoscere il mio peccato, ma nell'ebraico c'è il mio peccato ti ho fatto conoscere. Cioè la sottolineatura è sul peccato, non sul conoscere. Cioè ho avuto finalmente il coraggio di tirarlo fuori. Ho avuto il coraggio di liberarmi da questo peso che mi stava dentro. Perché spesso la persona ha bisogno di qualcuno che lo aiuti. E non è uno che ti accusi, uno ma che ti aiuti. Ricordo una cosa, anche così piccola se volete, no? Gresto estivo, eravamo al mare, eccetera, eccetera, tutti i bambini, i ragazzi, eccetera, avevano le loro piccole mance che i genitori avevano dato e normalmente onde evitare tentazioni di ogni tipo, da quello di spendere tutto, alla tentazione di qualcun altro che glieli ruba, allora io dicevo, chi vuole può dare a me tutti i soldi, io segno e poi ogni sera vi do il tot. Che vi servirà per gelato e altro. E poi c'era qualcuno che diceva, sì, io do un po', ma un po' tengo, un po' come Anania e Safira, no? Negli Atti degli Apostoli, un po' tengo, un po' do. E c'era uno che probabilmente aveva 10.000 lire, era solo 10.000 lire, allora è una cifra abbastanza, non è come 10 euro, un po' di più. E allora questo era 10.000 lire e poi a un certo punto viene da me e dice... me li hanno rubati, io non rispondo di quello che hanno rubato a te, se li rubavano a me io ce li mettevo, ma io ti ho detto di non tenerli, perché questo basta che uno vede che tu ce l'hai, magari rimane un po' momentaneamente a secco e allora vabbè. Allora dico, devo scoprire chi è questo, però non potevo fare un proclama, chi è il disgraziato che ha fatto questo, perché si diffonde il terrore, boh. E allora ho cominciato a dire agli educatori, tenete conto del comportamento anomalo di qualcuno, soprattutto intanto a tenere conto della stessa camerata, dello stesso gruppo, perché dormendo era lì il luogo più facile, quindi quella era quella incriminata. E allora ha tenuto conto, sì, questo ragazzo è un po' inquieto, si vede che si è... Allora ha detto, ma secondo me è lui. E allora, ma senza con tranquillità gli ho detto, senti, quei 10.000 lire che hai preso al tuo compagno, non ti preoccupare, adesso glieli do io, quando torni a casa lo diremo alla tua mamma me li darà. Sì, sì, grazie, grazie, ecco basta, senza farlo, gliel'ho detto io, il peccato è finito, no? È un po' come quando uno va a confessarsi e dice, sur curat che mi aiuta lui, signor parroco mi aiuti lei, no? Allora perché io non so tirarli fuori, allora lo aiuti a... a tirar fuori le cose. Allora, anche io penso, psicologicamente è aiutare l'altro a liberarsi. In effetti l'ho visto proprio come se fosse... si era liberato di un peso enorme che aveva dentro, sapeva che non era una cosa buona che aveva fatto, però non osava, perché magari mi prendo una strigliata. Quando ho visto che io ho sdrammatizzato la cosa, ho detto semplicemente, guarda, non ti preoccupare, quei 10.000 lire lì, no? È così, insomma, allora questa cosa scioglie, no? Allora il nostro Dio è un po' così, insomma, il mio peccato ti ho fatto conoscere, non ho nascosto la mia iniquità, ho detto, confesserò a Yahweh le mie colpe. Notate bene che di tanto in tanto trovate la parola Selah, avete visto? Selah, che vuol dire pausa, in ebraico, pausa. È come se ti dicesse, si arriva al mio vigore, boh, fermati, fai un po' di esame di coscienza. È vero che quando tu sei oppresso dal male ti senti giù? È vero o non è vero? Poi dopo si arriva, confesserò a Yahweh le mie colpe e tu hai tolto la iniquità del mio peccato, di nuovo Selah. È cosa dire, fermati e fa mentalmente un momento di ringraziamento al Signore, perché Lui ti ha tolto il male, Lui ti ha liberato da tutto. E allora, dopo aver visto questa parte, allora, dopo che tu mi hai fatto questo, Signore, per questo ti pregherà ogni fedele per sé. Ancora, vedete, questo ancora una volta, quale sarà la parola che in ebraico dice fedele? L'abbiamo già trovata ieri sera. Ashid, plurale, Ashidim, ecco, Ashid. Quindi, l'Ashid, cioè colui che ama l'alleanza, che vuol rimanere unito a Dio, che desidera la verità, che cerca di praticare la giustizia, ebbene, allora, per questo, perché tu sei misericordioso, perché tu perdoni, ogni Hashid ti pregherà per sé, nel tempo di venire incontro, cioè nel tempo in cui tu, Signore, gli vieni incontro. Il tempo dell'angoscia, cioè viene tradotto il tempo dell'angoscia, però in ebraico è il tempo di venire incontro, non so precisamente cosa vuol dire, forse certamente il Signore viene più incontro a noi nell'angoscia che neanche nei momenti di gioia. C'è un modo di dire che mi ha molto colpito, quando ero giovane prete, ero prete forse da un mese, meno di un mese, e dovevo essere destinato a Lomagna, qualcuno conosce dov'è, ed ero destinato lì, ma il mio parroco aveva preso le ferie e dice non puoi venire perché bisogna che ti facciamo l'accoglienza, eccetera. E allora con gentilezza mi ha dato in prestito a un suo collega non lontano da Lomagna, Gaggiano, la zona di Casatenovo, che la zona lì c'era il parroco, il quale anche lui era andato in ferie e mi ha lasciato lì a fare il parroco. Mi sono trovato dopo un mese a fare il parroco subito, non sapevo da che parte girava. So che passavo tanto tempo nel confessionale e mi ricordo una cosa che mi ha colpito molto, una signora anziana, boh, anziana magari non era molto anziana, ma siccome ero giovane io mi sembrava subito anziana, capite? Ho un bambino che vede una persona di 20 anni e dice ah, lui è vecchio, capite? Ma che il bambino è così. Però io che avevo 26 anni, trovavo di fronte, non so, anche una persona di 50 anni secondo me era. Mi ricordo che quando avevo 18 anni ero andato... 17 anni, 18 anni, sì, ero al Seminario del Duomo ed ero andato alla Rinascente per comprare qualcosa, un regalo per la mia mamma per Natale, non sapevo cosa comprargli, e allora ero lì che sfogliavo un po' di foulard, e allora c'era venuta una signora di una certa età, insomma, credo 50 anni, 60 anni, e mi dice, la posso aiutare in qualcosa? E gli ho detto, ma guardi, sto cercando un foulard per la mia mamma. E mi dice, è giovane o è vecchia? Oh, è vecchia, avrà 50 anni. Oh, ma giovanissima! Forse, capite? Per me a 18 anni, 50 anni era vecchia. Forse non aveva neanche 50, però. E allora dicevo, questa vecchietta, questa signora che è venuta a confessarsi, mi ha raccontato tutte le traversie, la famiglia, la figlia che era morta, che ha lasciato tre bambini, morta di tumore, il genero che non godeva molta salute, e poi dopo cos'era successo, che un bambino ancora stava male. E dopo avermi raccontato tutte queste cose qui, mi dice, con un sospiro di quasi di fede, magari di implorazione. E il Signore è se setaggiò in camia. Cioè, è un modo di dire che io ho scoperto, ho detto, ma guarda, è proprio biblico. Cioè, questo Dio che si siede in casa mia, cioè la croce, non è vista come una cosa che mi distrugge, ma è Gesù che si siede in casa mia, che mi rende partecipe della sua croce. Capite che è una rilettura, veramente cristiana, veramente di fede anche della nostra vita. Per cui, tu Signore, ecco, per questo ogni Ashid ti prega nel tempo, nel momento del venire incontro, cioè nel momento in cui tu Signore vieni incontro. E quando vieni incontro magari è il momento dell'angoscia, è il momento della difficoltà, quando tu ti siedi in casa mia. Certo, nell'inondazione, certo nell'inondazione grandi acque fino a lui non arriveranno. In fondo, che cos'era le grandi acque? Le grandi acque erano le acque dello Sheol, le acque del caos primordiale, le acque del nemico che cerca di travolgerti. Pensate la tempesta sul lago, no? Con Gesù. Pensate alle grandi acque del Mar Rosso, dove Dio porta Israele dentro, in mezzo a queste acque lo fa attraversare. Quindi io posso fare l'esperienza ancora di Israele che esce dall'Egitto, ecco le grandi acque, quindi non mi travolgeranno, io potrò attraversare anche le grandi acque e potrò quindi fare esperienza che tu Signore sei veramente il mio rifugio. Quindi nel tempo dell'inondazione grandi acque fino a lui non arriveranno. Tu sei riparo per me e mi difendi dall'angustia. Angustia si dice mitzar. È curioso perché è il singolare di una parola che spesso viene tradotta a Egitto, Mitzraim. Mitzar è l'angustia, Mitzraim vuol dire doppia angoscia, doppia angustia. E notate bene che nella lingua ebraica non esiste la parola Egitto, ma la parola Mitzraim. Io t'ho liberato dall'angoscia. Ogni volta che voi trovate nel libro dell'Esodo la parola Egitto, in realtà c'è scritto Mitzraim e non andrebbe tradotta. Io t'ho liberato da Mitzraim, cioè dalla doppia angoscia. Quindi quando c'è questa angustia, e se si usa la parola mizar, vuol dire che è qualcosa che vuol dire schiavitù, vuol dire schiacciamento, vuol dire paura, vuol dire mancanza di libertà. Allora è il Signore che mi ha liberato, quindi mi ha liberato dal mio Egitto. Ogni volta che io vivo le angosce, vivo l'Egitto, vivo qualcosa che mi distrugge. Mi circondi con clamori per di liberazione. Che cos'è il clamore di liberazione? È il grido, una specie di urrà che veniva cantato quando si prendeva l'arca dell'alleanza e si portava nel campo di battaglia per dire guardate che il Signore è con noi, no? Allora questo grido è un grido di liberazione, è il grido della certezza che tu Signore ti prendi cura di me. E qui vedete ancora i versetti, abbiamo visto 3-7, da una parte abbiamo visto la miseria del peccato e dall'altra parte la gioia del perdono, paragonata a una liberazione dalle grandi acque, paragonata a una grande calma, una grande pace, a una liberazione e a una difesa da ogni angustia, da ogni preoccupazione. E poi abbiamo gli ultimi versetti, i versetti che vanno dall'8 all'11, e potremmo dire che questo versetto, questi tre versetti ci portano al risvolto della responsabilità. Cioè tu hai fatto questa esperienza, di amore e di pace, non puoi tenerla per te, è una grazia che devi comunicare agli altri. Se hai vissuto questo dono, va e annuncialo ai tuoi fratelli. E in effetti cosa fa? A chi sta parlando quest'uomo che ha scritto? E sta parlando a qualcuno che è vicino a lui. Ti istruirò, ti insegnerò la strada che devi percorrere. Con il mio occhio su di te ti darò consiglio. Cioè adesso che ho fatto questa esperienza posso avvicinarmi al mio amico, a un altro Ashid, quindi il gruppo degli Ashidim, mi presenterò a un altro Ashid e potrò aiutarlo. ho fatto questa esperienza di gioia, di consolazione, e posso aiutare gli altri a uscire dal loro turbamento. E poi la conclusione, molto bella, eh? Non siate come il cavallo e come il mulo, a cui non è intelligenza. Notate bene, noi già il cavallo come intelligente, perché? Perché non è intelligente? Guardate, per gli ebrei l'asino è intelligente, non il cavallo. Noi diciamo, tu sei un asino perché non capisci niente, e invece no, gli ebrei non direbbero mai, tu sei un asino, perché l'asino era... Perché il cavallo, se lo vuoi piegare, botte e è morso, e lui va. L'asino più lo batti, meno va. Ma perché? Ma perché ha bisogno delle carezze. Quindi lui è intelligente, sa che cosa può far funzionare la vita. Non il cavallo, invece, tu lo usi la cavezza, lo batti, lo frustino, lo fai andare. Allora, non siate come il cavallo e il mulo, a cui non è l'intendere, il modo, non è intelligenza, perché intelligenza è un termine astratto e gli ebrei usano di solito i verbi concreti, le parole concrete, è l'intendere, la capacità di intendere, di capire le cose come stanno. In morso e briglia è il suo ornamento per frenarlo. Invece della collana gli mettono il morso e la briglia, lui si vanta di avere il morso e la briglia, in realtà è qualcosa che ti frena, no? Magari sono belli questi morsi, queste briglie tutte decorate, però è qualcosa che ti blocca, per non avvicinarsi a te, cioè per evitare che lui ti assalga, tacca il morso e le briglie, tieni lì, ecco perché è stupido il cavallo, il mulo. E poi conclude, vedete, molti sono i tormenti dell'empio, cioè la persona che non crede, la persona che si chiude, la persona ingiusta, ma chi si affida a Yahweh, la grazia lo circonda. Allora ecco le due situazioni, no? L'empio crede, tu pensi che sia ricco, guarda come sta bene, gli va tutto bene, il diavolo protegge i suoi, no? Il proverbio si dice, ah sì, il diavolo protegge i suoi, quindi gli fa trionfare, eccetera, gli va tutto dritto quello lì, guarda che disgrazia, eppure guarda, ha imbrogliato tutto il mondo, e alla fine non è che riesce a imbrogliare proprio tutti, Talleyrand, famoso consigliere di Napoleone, che era stato di tutto, era stato prete, sprettato, poi è diventato prete giurato della Costituzione, poi è diventato vescovo, si è svescovizzato, poi si è sposato, ha avuto figli, lo chiamavano il diavolo zoppo. Quando ho studiato la storia, che era un liceo, me lo ricordo bene, quello di Talleyrand, perché il libro di storia diceva così, gabbò tutti, anche il diavolo, si convertì sul letto di morte, ma non tutti, anzi il sacerdote è andato per portargli l'unzione dei malati, e lui in quel momento ha riconosciuto la sua dignità di vescovo, ha posto le mani così, invece che così, perché? Perché lui è stato già unto sulle mani, e gli ha detto, si ricordi che sono vescovo, quindi per dire, lui stesso ha detto, riprendo la mia dignità di prima, ho sbagliato tutto, quindi in quel momento, e allora ecco che mi pare che era Sabatini Rossi, l'autore del libro che avevamo in liceo, diceva, gabbò tutti, anche il diavolo. Però non è detto che arrivi in quel momento lì e riesci a gabbarlo, però, allora qui il Salmo dice, i dolori dell'empio, sono molti, i tormenti dell'empio, i dolori, ma chi si affida a Yahweh, la grazia lo circonda. Ancora una volta la grazia è la Hesed, la grazia, la misericordia, la bontà, la pazienza di Dio. Conclusione, gioite in Yahweh ed esultate, tzadikim, vedete che siamo ancora, tzadikim, cioè voi che volete stabilire l'alleanza con Dio, voi che siete fedeli alla legge, voi che desiderate la pulizia interiore, voi che desiderate essere fedeli a Dio in tutto, ecco, gioite in Yahweh ed esultate, tzadikim, e giubilate voi tutti, Eshrei Lev, retti di cuore, Lev è il cuore in ebraico, quindi finisce quindi, era cominciato col peccato, finisce con la gioia, no? Ma è cominciato con la felicità dell'uomo che, e finisce della felicità con l'uomo, dell'uomo che riconquista la giustizia non senza peccato, ma passando attraverso tutte le situazioni di male, di ingiustizia, di violenza che lui aveva cercato di nascondere, ma che poi ha cominciato, ha avuto il coraggio di rivelare. Certamente è un bel salmo, fa parte dei cosiddetti sette salmi penitenziali, no? Voi qualcuno lo conoscerete, per esempio il 50-51 nella lingua ebraica, il miserere, oppure pensate al De Profundis, no? Già ne abbiamo visto uno noi di salmo penitenziale, il salmo 6, questo è il secondo che noi vediamo, poi ci sarà il 38, 51, 102, 130, 143, sono i sette salmi penitenziali che nel Medioevo erano diventati i salmi che si ripetevano ogni venerdì di Quaresima, questi sette salmi penitenziali. Allora, 6, 31, questo, 38, io vi do i numeri ebraici, 51 o 50, se volete, 102, 130, 143. Prefisso 05. Tutti questi numeri, no? Ecco, allora io credo che questo salmo può diventare il nostro salmo, il salmo del nostro grido a Dio, il salmo della nostra riconciliazione, il salmo di chi vuol ricominciare da capo. Ecco, è un salmo pieno di speranza, pieno di gioia. Si capisce come Sant'Agostino l'aveva fatto diventare il suo salmo, il salmo di ogni mattina, apriva gli occhi e se lo vedeva lì davanti. L'uomo che ha fatto l'esperienza del male, che si sente amato, accolto, ed è l'esperienza che noi dovremmo portare agli altri. Ecco perché tu l'hai sperimentato, non tenerlo per te. Se hai amato, devi diventare portatore di amore. Se è stato uno che ha fatto esperienza di tenerezza, porta la tenerezza. Non puoi dire me la tengo io e basta. Se lo tieni per te, lo distruggi. Se uno tiene a un fuoco e se lo tiene per sé, prima o poi questo fuoco si spegnerà, ma se uno lo accende in tante lucerne, distribuendolo a tutti, quando il tuo si spegnerà lo puoi, sai dove andare ad accenderlo, perché l'hai diffuso. Se l'avevi solo tu, spento questo, non c'è più niente, ma se tu cominci a condividerlo, questo fuoco sarà ancora per te quando ne avrai bisogno. Bene, possiamo pregarlo insieme adesso questo salmo. Beato l'uomo a cui è stata tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Yahvè non imputa e nel cui spirito non v'è inganno. Tacevo, si consumavano le mie ossa, gemevo tutto il giorno. Giorno e notte la tua mano pesava su di me, come per arsura estiva inaridiva il mio vigore. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho nascosto il mio errore. Ho detto, confesserò a Yahvè le mie colpe, e tu hai tolto la malizia del mio peccato. Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Quando le grandi acque irromperanno, non lo potranno inghiottire. Tu sei il mio luogo di rifugio e mi preserverai dall'angustia. Mi circonderai di gioia per la liberazione. Ti istruirò, ti insegnerò la strada da percorrere. Con gli occhi su di te ti darò consiglio. Non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza. La loro ostinazione si piega con morso e briglie, se no a te non s'avvicinano. Molti sono i tormenti dell'empio, ma la grazia circonda chi confida in Yahvè. Gioite in Yahvè ed esultate giusti, giubilate voi tutti retti di cuore.